26 ottobre 2012. La resurrezione dei retrovirus ancestrali. Normalmente, i retrovirus endogeni, resti di infezioni ancestrali diventate parte integrante del DNA, sono silenti e innocui. Ma in assenza di alcuni specifici anticorpi, la cui produzione è collegata all'equilibrio della flora batterica intestinale, questi retrovirus possono sperimentare traslocazioni e ricombinazioni genetiche che restituiscono loro la capacità di riprodursi e diffondersi nell'organismo. I retrovirus endogeni resti di ancestrali infezioni retrovirali che sono diventati parte integrante del DNA ereditato possono riattivarsi in mancanza di una serie di specifici anticorpi, la cui produzione è legata anche allo stato della flora intestinale. Questa riattivazione potrebbe inoltre essere in relazione con lo sviluppo di alcune forme di cancro. È questo il risultato ottenuto da una ricerca diretta da George Cassiotis del Merck National Institute for Medical Research di Londra, in collaborazione con biologi dello statunitense National Cancer Institute e dell'Università francese di Aix-Marseille, pubblicata su Nature. Nel corso della loro evoluzione, tutti i mammiferi hanno sviluppato rapporti di simbiosi con un gran numero di specie microbiche e anche alcuni retrovirus endogeni. Le conseguenze a lungo termine delle interazioni tra l'ospite e i microrganismi possono variare dal mutualismo, in cui entrambi traggono reciproco vantaggio dal rapporto, fino al parassitismo più spinto, e non sempre sono del tutto chiare. Cassiotis e colleghi hanno dimostrato che solitamente questi retrovirus endogeni mancano di alcune parti del materiale genetico necessarie a innescare il processo di replicazione, cosa che li rende silenti e innocui. In questo ultimo studio, i ricercatori hanno lavorato con un ceppo di topi portatori di un'alterazione genetica che li rende incapaci di produrre alcuni tipi di anticorpi, in particolare quelli in grado di prevenire la produzione da parte di batteri presenti nell'organismo, soprattutto nel tratto intestinale, di determinate sostanze, nello specifico alcuni lipopolisaccaridi. I ricercatori hanno dimostrato che in presenza di questi liposaccaridi i retrovirus endogeni silenziati, o parti di essi, possono sperimentare fenomeni di traslocazione e ricombinazione con altro materiale genetico, riuscendo a volte a recuperare la loro capacità di replicazione e quindi generare virus infettivi trasmissibili. Lo sviluppo dei batteri in grado di produrre i liposaccaridi in questione è apparso peraltro in relazione all'equilibrio del microbiota intestinale, sensibile alle condizioni di allevamento e alla dieta dei topi. La presenza di questi retrovirus attivi, a sua volta, ha facilitato lo sviluppo di linfomi. Secondo gli autori dello studio, il potenziale oncogeno dei retrovirus endogeni, ben stabilito nel topo, non è stato osservato nell'essere umano, tuttavia alcune famiglie di frammenti di questi retrovirus sono state identificate come causa di tumori umani attraverso un meccanismo di spostamento e inserimento in altri punti del genoma di cellule somatiche, nelle quali innescano la degenerazione cancerosa. 25 ottobre 2012. Una piccola missione ESA per le grandi terre aliene. L'Agenzia Spaziale Europea ha approvato una nuova missione, battezzata CHEOPS, è destinata a studiare pianeti extrasolari rocciosi di dimensioni da 2 a 20 volte quelle del nostro pianeta. La missione, che dovrebbe partire nel 2017, vede anche la partecipazione dell'Italia. Dal blog Storie Spaziali di Claudia Di Giorgio. Malgrado il nome, gli antichi egizi non c'entrano. La missione di classe Small, approvata nei giorni scorsi dall'ESA, si chiama CHEOPS perché è l'acronimo di Characterizing Exoplanet Satellite. L'obiettivo, ovviamente, è lo studio dei pianeti extrasolari dallo spazio, un campo fino ad ora dominato dalla sonda Kepler della NASA. Il satellite europeo, però, non si occuperà tanto di scoprirne di nuovi, quanto appunto di caratterizzarli meglio andando a osservare cosa c'è di bello intorno alle stelle dove si sa già che orbitano esopianeti. In particolare, concentrandosi sulla misura delle dimensioni dei pianeti simili a Nettuno e delle cosiddette superterre, alle quali, tra l'altro, è dedicato il libro allegato al prossimo numero di Le Scienze, l'accattivante denominazione dei pianeti extrasolari rocciosi come la Terra, ma di massa da 2 a 20 volte superiore. Cheops ha comunque 2 ulteriori motivi di interesse. Il primo è la partecipazione italiana, attraverso i NAF e ASI, nel panorama pressoché desertico delle nuove iniziative scientifiche spaziali targate Italia. Si tratta senz'altro di una buona notizia. Il secondo motivo è che la succitata classe S, cioè di piccole missioni, in ESA in effetti ancora non esiste, e che OPS potrebbe esserne la prima rappresentante. L'esatta natura di queste missioni sembra ancora da definire, forse se ne capirà di più alla ministeriale di Napoli. Ma sul comunicato dell'ESA si legge che costeranno poco e saranno sviluppate rapidamente, in modo da offrire una maggiore flessibilità in risposta a nuove idee della comunità scientifica, oltre che di fare da complemento alle missioni di classe media e grande. In tutta sincerità, a me questa cosa della maggiore flessibilità suona un po' come un modo carino per dire agli scienziati bambole, non c'è una lira, ma con i presenti chiari di luna non c'è dubbio che tocca accontentarsi. Sul costo previsto di Cheops non ho trovato informazioni, anzi sarò grata se qualcuno me le fa avere. Ma si può aggiungere che ha una data di lancio di massima nel 2017 e che la missione durerà 3 anni e mezzo. Quanto alla struttura del satellite, sul sito dell'Università di Berna dedicato a Cheops, sito da cui arriva il video più sopra, la Svizzera è partner ESA nella missione, trovate tutti i dettagli, anche se c'è ancora molto da definire. Rapidamente e a basso costo, va da sé. Date, grazie a Niccolò, abbiamo un'indicazione di massima sui costi delle missioni di classe S, non più di 150 milioni di euro, con un impegno ESA non superiore ai 50 milioni, e il resto, come nelle abituali procedure dell'Agenzia per i programmi non obbligatori, a contribuzione volontaria. Nel caso specifico di Cheops, tuttavia, il costo sarà molto più basso, anche se rimane ancora non precisato. 25 ottobre 2012. Le letali temperature dell'inizio del Triassico. Dopo la grande estinzione di massa alla fine del Permiano intorno a 250 milioni di anni fa, la rinascita della vita fu bloccata per 5 milioni di anni dalla rottura del ciclo globale del carbonio che nelle regioni tropicali ed equatoriali portò le temperature fino a 50-60 sulla terraferma e a 40 nelle acque marine di superficie. La scoperta ha implicazioni anche per una migliore definizione dei modelli climatici. L'estinzione di massa che si verificò alla fine del Permiano coincise con un rapido aumento della temperatura, che agli inizi del Triassico toccò valori talmente elevati intorno ai 50-60 sulla terraferma e ai 40 nelle acque marine di superficie da rendere quasi impossibile la vita alle regioni tropicali ed equatoriali, rallentando enormemente il recupero degli ecosistemi. È quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori dell'Università di Leeds e della China University of Geosciences a Wuhan, in collaborazione con l'Università di Erlangen-Nuremberg, ora pubblicato su Science. Grazie all'analisi dei rapporti isotopici dell'ossigeno presente nello scheletro, che dipendono dalla temperatura ambientale di 15.000 antichi conodonti recuperati nei sedimenti del lago Suijetsu nella Cina meridionale, i ricercatori sono riusciti a tracciare il quadro più dettagliato mai realizzato dell'andamento delle temperature fra 252 e 247 milioni di anni fa. Le estinzioni di massa sono seguite da un periodo durante il quale non si assiste alla comparsa di nuove specie. In genere questa zona morta si protrae per qualche decina di migliaia di anni. Nel caso dell'estinzione del Permiano, la peggiore di tutti i tempi, che spazzò via quasi tutte le specie esistenti, questa zona morta si protrasse per un lasso di tempo che aveva lasciato sconcertanti gli scienziati, ben 5 milioni di anni. Il riscaldamento globale è da tempo messo in relazione all'estinzione di massa alla fine del Permiano. Ma questo studio è il primo a mostrare che alle latitudini tropicali ed equatoriali le temperature estreme hanno impedito alla vita di riprendersi per milioni di anni, ha detto Yadong Sun, primo firmatario dell'articolo. Il lavoro di Sun e colleghi è anche il primo a mostrare che la temperatura delle acque marine superficiali aveva raggiunto i 40°C, una temperatura letale per quasi tutti gli organismi e alla quale la fotosintesi si arresta. La media attuale della temperatura delle acque marine superficiali oscilla fra i 25°C e i 30°C. Questa scoperta è destinata a incidere anche sui futuri modelli climatici, nei quali si è soliti presupporre che le acque marine superficiali non possano superare stabilmente i 30°C. Se prima dell'estinzione di massa della fine del Permiano la Terra era ricca di forme di vita sia sulla terraferma, con piante e animali tra cui rettili e anfibi primitivi, sia in mare, l'aumento delle temperature all'inizio dell'estinzione relativamente contenuto e non superiore ai 30°C ha fatto sì che ai tropici, pur caratterizzati da una elevata umidità, riuscissero a crescere solo felci e arbusti, e sempre meno foreste, con una rapida sparizione degli animali, soprattutto dei vertebrati, il cui elevato tasso metabolico rende impossibile far fronte a eccessi di calore. Nei mari tropicali riuscirono a resistere solo alcuni molluschi e crostacei, ma non pesci o rettili marini, che trovarono rifugio, come altre forme di vita, solo nelle regioni più prossime ai poli. Questa situazione deve aver portato a una rottura a livello globale del ciclo del carbonio. In circostanze normali, le piante concorrono a regolare la temperatura assorbendo CO2 e conservandola sotto forma di materia vegetale morta. Senza le piante, i livelli di CO2 possono aumentare senza controllo, contribuendo a un ulteriore aumento delle temperature. Proprio questo circolo vizioso avrebbe dunque impedito il rapido riprendersi degli ecosistemi